può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24. Ai miei tempi le cose erano ben diverse. Del resto, chi lascia la via vecchia per la nuova sa quello che lascia e non sa quello che trova. Sono soltanto alcune delle frasi che ripetiamo spesso, le abbiamo dette tutti, no? Come non si faceva così quando ero bambino io. Frasi che guardano al futuro come un pericolo e al passato invece come un bene nel quale ci si rifugia e che si vorrebbe continuare a perpetrare. Bene, sentiamo e viviamo queste frasi continuamente. Pensiamo al Capodanno del 1999-2000, quando tanti pensavano che sarebbe stata la fine del mondo, un secondo medioevo. Magari anche più banalmente pensavano che si sarebbero bloccati i computer e quindi giù tutti ai bancomat a prelevare qualche soldo prima della mezzanotte, perché poi chissà se sarebbe stato possibile. L'elaborazione di un pensiero, di una visione del futuro l'abbiamo spessa relegata alla fantascienza, sia quella scritta sia ovviamente ai film, no? Da Orwell a Philip K. Dick, Metropolis, Blade Runner, Matrix, perfino Wall-E, se guardiamo ai cartoni, se guardiamo appunto all'animazione. Cassandre pensavano tutti, e invece magari hanno sbagliato data, ma tutti questi autori ci hanno visto benissimo, perché poi il futuro in qualche maniera è arrivato ed era stato molto simile a quello che era stato descritto. E allora perché non guardiamo in faccia questo benedetto futuro? Perché non decidiamo di anticiparlo e di governarlo? Oggi pensiamo insieme al futuro. Se volete riflettere con noi c'è sempre l'800 24 00 24, il 349 238 6666 per i vostri messaggi, e pensiamo a un particolare del futuro, a un totem che ci spaventa: l'intelligenza artificiale. Cominciamo col definire che cos'è con un nostro ospite, il nostro primo ospite, Agostino Dovier, docente di Artificial Intelligence e Cyber Security alla Università di Udine. Bentornato professore, buongiorno.
Buongiorno, buon fine settimana, compatibilmente con la situazione, a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie di avermi chiamato.
Ci fa tanto piacere che lei sia tornato, e vogliamo proprio mettere i puntini, no? Fare il perimetro. Che cos'è questa intelligenza artificiale che tutti sentono dire? Alcuni ne sono terrorizzati, altri, ma sì, è normale, tutto così, ma poi in realtà poi non lo sappiamo definire. Se uno ce lo chiedesse per strada, che cos'è l'intelligenza artificiale?
Ecco, questo posso provare a farlo, magari prendendola leggermente alla lontana, al 1950, quando uscì un articolo di Alan Turing, il padre dell'informatica, uscì sulla rivista Mind, e l'articolo inizia dicendo: vorrei porre questa domanda, possono le macchine pensare? Questa prima frase è forse la nascita dell'intelligenza artificiale. Poi in quell'articolo lui propone un test, quello che poi oggi chiamiamo il test di Turing, cioè lui definisce il gioco dell'impersonazione: in una stanza ci sono due persone, per semplicità diciamo un maschio e una donna, un uomo e una donna, e sostanzialmente l'uomo cerca di ingannare nelle risposte, la donna invece dice la verità. Dall'altra parte del muro, non sentendo comunque il tono della voce, il giocatore deve indovinare chi dei due, che chiamerà magari in modo provvisorio A e B, chi dei due è maschio e chi dei due è donna. E lui dice: una macchina manifesta un comportamento intelligente se può sostituire il ruolo dell'ingannatore, del maschio in questo.
Ah, perché quindi, la macchina normalmente dice la verità, certo, quindi la domanda risponde la macchina.
La macchina dovrebbe riuscire a trovare un'attività, esatto, è più facile da un certo punto di vista dire la verità, la macchina appunto dovrebbe riuscire a imparare a mentire, a raggirare, diciamo. Questo lo definisce come il primo...
È brutto dire che la truffa è umana, ma insomma...
Esatto, è un aspetto... E, diciamo, qualche anno dopo, nel 55, ci fu proprio la definizione da parte di John McCarthy, uno dei padri, appunto, oltre che dell'intelligenza artificiale, dei linguaggi di programmazione, definì il linguaggio Lisp, e lui definì, qui intanto coniò il termine per la prima volta in questo convegno, e sostanzialmente lui diede una definizione che è nota come la nozione di intelligenza artificiale forte, cioè la scienza, l'ingegneria, la tecnologia per creare delle macchine intelligenti. Quindi lui proprio pone il nome, cioè lui cerca la macchina intelligente, qualunque cosa sia. Mentre, sempre nello stesso periodo, Marvin Minsky, un altro Turing Award, un altro padre dell'informatica, propone l'idea dell'intelligenza artificiale, che ora è detta come debole, ma è quella su cui effettivamente si lavora, cioè dove si cercano soluzioni informatiche, tecnologiche, per far fare a una macchina delle cose che richiederebbero intelligenza se fatte dagli uomini. Quindi, nella visione...
Ok, quindi non è quella di mettere un bullone, ecco, insomma...
No, infatti il braccio meccanico
è un'altra cosa.
Il bullone, se cade, il braccio meccanico, diciamo, programmato da una macchina che però se cade il bullone... lo raccoglie, che capisce se una guarnizione fuoriesce da, cioè, quindi qualcosa di un po' più intelligente che un aspetto semplicemente ripetitivo senza nessun controllo. Diciamo, nella visione forte la macchina, tra virgolette, pensa in modo autonomo, ed è proprio quella che alle volte si trova in alcuni film di fantascienza, mentre quella debole esegue un programma. Noi esegue un programma scritto da noi, insomma, da matematici, informatici, ingegneri, che in qualche modo simula parti di ragionamento umano, ed è quello che si fa in AI. Ovviamente da quando siamo partiti, sono cambiate tantissime cose, si va sempre più avanti, ma lo scopo è sempre quello: riuscire a far fare alla macchina qualche aspetto intelligente, via via sempre di più.
Via via la si fa pensare, perché poi quello è un'intelligenza, pensa.
Si stimola il pensiero.
E impara?
Il ragionamento. Adesso, in effetti, poi c'è quest'altro aspetto, qui ci sono degli esempi, adesso vi faccio... all'interno appunto dell'AI ci sono anche degli aspetti, diciamo, tecnologici, perché poi alla fine, non so, quando parliamo anche del braccio meccanico intelligente, del robot, dell'auto intelligente, c'è anche un aspetto ingegneristico, elettronico, biologico in certi casi, ma insomma il grosso, almeno dal mio punto di vista, o quantomeno quello su cui si occupano i miei colleghi, è l'aspetto informatico, l'aspetto di modellazione, di programmazione. E quindi, concentrandosi appunto su questo aspetto, cioè, questo libro del premio Nobel dell'economia Kahneman si chiama Thinking Fast, Thinking Slow, pensiero veloce, pensiero lento, che ci pone davanti a questa osservazione. Se uno ci chiede quanto fa 2 più 2, noi rispondiamo subito 4, immediatamente, senza manco attivare alcune parti del cervello. Se uno ci chiede anche una cosa come 347 più 265, lo risolviamo diciamo in pochi secondi, ma magari ci serve, dobbiamo pensare un po', scrivere, mettere in colonna i numeri, quindi l'attività è completamente diversa. Così similmente, non so, noi camminiamo in un parco e con la coda dell'occhio vediamo un pallone che si avvicina, ci scriviamo e immediatamente, senza attivare particolari ragionamenti. Poi magari invece vediamo il pallone che cade, vediamo il bambino che piange, andiamo a raccogliere il pallone, glielo rilanciamo pensando alla velocità giusta per cui il pallone arrivi circa vicino a lui ma senza fargli del male, e di nuovo è un'abilità con un'intelligenza diversa. Se andiamo magari sul lato giuridico, che è una delle applicazioni, tra l'altro, quando arrivano sulla scena del crimine gli investigatori si fanno subito un'idea, magari poi interrogano 3 sospetti e si fanno subito un'idea, e probabilmente anche quella giusta, sulla base della loro esperienza precedente. Lì magari ci mettono un po' di più, però l'idea la fanno, diciamo, in breve tempo. Poi però ci vogliono diversi mesi per verificare quell'idea, giustificarla sulla base di regole consolidate, sulla base delle leggi, sulla base di azioni che possiamo fare sulle leggi, sul fatto stesso di poter utilizzare o meno una prova perché magari non è stata modificata. Ecco, lui evidenzia questi due aspetti del ragionamento: un ragionamento veloce,
io prendo appunti, è veloce,
e l'altro è lento. Quello veloce sostanzialmente è un qualcosa che noi impariamo con l'esperienza, e può anche portarci ad errore. Quello che fa il machine learning, Il machine learning è uno dei due grandi filoni di ricerca dentro l'intelligenza artificiale, di ricerca poi applicata in realtà, in cui sostanzialmente il programma che noi scriviamo, il programma che simula poi magari una rete neurale in certi casi, ma è un programma, un calcolatore, insomma, impara sugli esempi e migliora via via e reagisce istantaneamente. Dall'altro lato, poi vedremo i pro e i contro, comunque dall'altro lato c'è invece un ragionamento simbolico, assiomatico, basato sulla logica, basato su schemi di ragionamento, basato su aspetti che arrivano appunto dalla dimostrazione automatica dei teoremi, aspetti, diciamo, che comunque necessitano di molto tempo di calcolo di solito. Però è un qualcosa che dovrebbe andare verso la sicurezza, verso la sicurezza del risultato che otteniamo. Noi ragioniamo, sì, ma se quel personaggio si trovava al bar 2 minuti prima, sarebbe potuto essere dall'altra parte? Sì, ci sarebbe potuto essere perché abbiamo visto un elicottero, però insomma alla fine dobbiamo giustificare un po' tutto, ci mettiamo più tempo. Uh-huh. Allora, quello che succede è che quello che succede è appunto che ci sono queste due grandi aree, che poi ovviamente sono partite indipendenti nella storia delle AI, ha avuto un momento più successo una, un momento più successo l'altra. Negli ultimi anni si sono viste molte applicazioni per l'area che parlavamo, quella del pensiero veloce, del machine learning. Ad esempio una delle cose in cui, innanzitutto va detto anche che c'è stato abbiamo avuto un grosso miglioramento del hardware dei calcolatori.
E questo ci ha aiutato, ovviamente.
Esatto, con l'utilizzo tra l'altro di una cosa che viene dal gioco, e questo succede spesso in AI. In AI magari spesso sì, anche io quando vado, ero proprio ieri in una scuola.
No, ci dica questa cosa del gioco prima della viabilità, che poi dobbiamo salutarci. Perché viene dal gioco?
E viene dal gioco perché ci sono le schede GPU che sono nate sostanzialmente per i videogiochi e invece vengono impiegate adesso per il calcolo del machine learning, per il calcolo appunto delle inferenze. Hanno un tipo di architettura con moltissimi processori, tutti molto simili come funzionamento, che permettono di velocizzare tantissimo anche su calcolatori di uso comune la velocità del calcolo.
Hai capito, quindi quando i ragazzini giocano poi alla fine invece stanno nutrendo le informazioni i ricercatori. Io la ringrazio molto davvero, professore Agostino Dovier, docente di Artificial Intelligence e Cyber Security alla Università di Udine. Abbiamo la viabilità. Grazie. Alla prossima, grazie.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Viaggiaggio in nuovo peggiore. E nuovi alzumpo di energia. We are the robots. We are the robots.
Ed eccoci ancora insieme per parlare di intelligenza naturale. Anche un ascoltatore fa la battuta, dice bisognerebbe parlare anche della deficienza naturale invece dell'intelligenza artificiale. E tanti che parlano anche di questioni etiche, sicuramente ci arriviamo nel corso di questa puntata. Il 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp ed SMS. A questo punto andiamo presso un'azienda di consulenza di Palo Alto, dove c'è molto di italiano. Palo Alto, laggiù California, stiamo parlando proprio di quella, laggiù dove tutto accade, dove c'è un po' il faro di tutte queste, di questa tecnologia. Lorenzo Limonta è data scientist presso End-to-End Analytics. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, Lorenzo Limonta, lei ha una formazione, tra l'altro, visto da ingegnere aerospaziale, quindi poi è arrivato a fare un altro mestiere, o sono affini poi lo spazio con quello che fa lei adesso?
Ma diciamo sono un po' affini, dipende sempre da come si vogliono applicare le proprie conoscenze e quello che si impara durante un percorso scolastico. Ovviamente poi c'è la possibilità in un posto come Stanford di spaziare e conoscere molto di più di quello che si fa nel proprio campo.
Sì, invece che del solo corso di studi, poi dopo uno magari spilucca qua e là, si appassiona anche di altre cose, immagino. O comunque tutto questo poi dopo si unisce, perché in realtà non sono settori separati, direi, no? del mondo.
Esatto.
Scientifico.
Correttamente, non sono mondi separati, anzi sono molto intertwined, parlano con l'uno con l'altro e si possono utilizzare in molti campi, specialmente in ricerca, l'intelligenza artificiale viene utilizzata spessissimo.
Adesso arriviamo proprio a quello che fate voi e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in end-to-end analytics. Intanto leggo, voi vi occupate di consulenza analitica, ottimizzazione di processi aziendali. Come lo spieghiamo? Cosa vuol dire? Cosa fate in pratica adesso?
In pratica, il succo di quello che facciamo noi è andiamo in aziende di tutti i settori, in tutti i campi, e permettiamo a queste aziende di migliorare i propri processi decisionali tramite i dati che hanno a disposizione. Cosa intendiamo con processi decisionali? Un qualcosa che facciamo molto spesso è utilizzare i loro dati di vendita per potergli dire come investire in che canali. Se si pensa alla vendita tradizionale, c'è promozioni, c'è il marketing in cui si deve investire, e noi guardiamo quello che hanno fatto storicamente, utilizziamo questi dati storici per poter meglio capire come hanno investito e qual è stato il ritorno al loro investimento, e gli diciamo.
E se ho ben capito, il suo mestiere di data scientist va proprio a incidere sui dati, sulla raccolta dei dati e i dati, sì, che io do da mangiare, diciamo così, alle macchine.
Esatto, noi strutturiamo sia i dati che loro hanno storicamente, facendogli anche migliorare i processi interni sulla raccolta dei dati, su che dati sono utili, gli spieghiamo perché questi sono utili e altri dati in realtà non hanno un potere predittivo, non hanno un potere esplicativo di quello che hanno fatto, e poi li utilizziamo per informare il loro processo decisionale in tutta la filiera di produzione, di allocamento degli investimenti, anche di come si dice, human resources management.
Sì, e quindi si gestione delle risorse umane. E, c'è sempre, perché non la sento più.
Sì, sì,
ok, benissimo. Allora, questo significa che io ho, cioè questo è un lavoro che si poteva fare anche prima, ma certamente con un sacco di tempo, un sacco di fatica e soprattutto forse non con la predittività che voi potete ottenere tramite le macchine.
Diciamo che c'era molta limitazione in precedenza su quello che si potesse fare. Perché si era limitati a capire, a utilizzare metodi più o meno rudimentali su come effettivamente capire cosa fosse importante e quali fossero le interazioni tra i vari processi. Con i metodi moderni è molto più facile capire queste interazioni, anche laddove non siano ovvie o semplici da comprendere, perché ci sono delle interazioni più complesse, noi diciamo non lineari, e i metodi di intelligenza artificiale ti permettono di raccogliere questa relazione, questa interrelazione tra di loro.
Da come me lo dice, mi sembra che questo non rubi il posto di lavoro di nessuno, ma è un lavoro nuovo.
No, non, spesso e volentieri vado a affiancare quello che le persone che prendono le decisioni, gli permette di prendere decisioni molto più intelligenti, di migliorare la locazione delle loro risorse. Poi ovviamente esistono campi dell'intelligenza artificiale in cui possono prendere altri posti di lavoro, basti pensare andare a vedere la qualità dei prodotti anche del tipo alimentare. Se si pensi alle mele, potrebbero non essere pronte, quindi possono essere scartate. ma spesso quello che facciamo noi va ad aiutare a migliorare il processo decisionale dell'azienda. E quindi
e li toglie quell'emotività magari umana, esatto, normale nel prendere le decisioni.
Esatto, è un po' più fredda, un po' più calcolata, ma permette alle industry di posizionarsi meglio per il futuro.
È interessante. No, è chiaro che tutti noi abbiamo un po' questo timore, no, dell'uccisione dei posti di lavoro con questi nuovi metodi e così via. In parte temo sarà così, in parte sicuramente si aprono nuovi lavori molto specialistici per dare il giusto nutrimento alle macchine affinché facciano questi ragionamenti.
Si spera che l'obiettivo, quando una volta che il carico o la mole di lavoro delle persone diminuisca, poi gli permette di migliorare la qualità della vita, almeno da ingegnere, da persona tecnologica, qual è la speranza ultima.
Dai, va bene, la ringraziamo molto. Allora ci saluti anche Palo Alto, Lorenzo Limonta, data scientist presso End-to-End Analytics. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata.
Adesso ci fermiamo, c'è GR24, torniamo subito dopo ancora con l'intelligenza artificiale capace di scrivere i tweet. Questo è il tema, a tra poco.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Ancora una buona giornata da Laura Bettini, una buona giornata a tutti voi. Parliamo di intelligenza artificiale oggi, i vostri messaggi al 349-238-6666, le vostre telefonate come sempre 824-0024, tra i messaggi che abbiamo ricevuto vediamo molta paura di questa intelligenza artificiale, il futuro del resto un po' spaventa ed è il futuro che vogliamo conoscere oggi, però conoscerlo per capirlo, magari prevenirlo laddove potesse portarci qualcosa di male, distorto, governarlo soprattutto perché se conosci puoi anche governare un fenomeno. Bene, abbiamo parlato di intelligenza artificiale applicata in particolare prima alla consulenza, quindi abbiamo parlato di logistica, di analisi di dati, adesso parliamo di intelligenza artificiale applicata all'agricoltura. Lo facciamo con una startup italiana che è arrivata tra i 12 finalisti della Food Tech Challenge. Lei si chiama Opi Evia e la Food Tech Challenge, vi direte che cos'è? Beh, è un concorso gestito dall'Ufficio per la sicurezza alimentare e idrica degli Emirati Arabi Uniti e da Tamkin, che è una società semigovernativa che si occupa per l'appunto di tecnologia creata da menti saudite che ovviamente sull'agricoltura e lo sviluppo dell'agricoltura nel loro territorio sono particolarmente impegnate. C'è con noi Davide Parisi che è il CEO di Evia, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Com'è stato partecipare a questo concorso? Insomma, direi abbastanza emozionante.
Sì.
La selezione, come ve l'hanno detto? Vi hanno chiamato, mi hanno detto siete selezionati?
No, ci hanno inviato una mail, diciamo.
Ah, una mail addirittura, quindi uno apre la posta e dice sei finalista.
Sì, tra più di 400 application, siamo arrivati tra i 12 finalisti, è stata un'esperienza davvero interessante, soprattutto per la possibilità poi di inserirci su un mercato di riferimento nuovo, quindi.
Eh beh, è un bel mercato tra l'altro, parliamone insomma di che mercato, però è un mercato difficile perché fare agricoltura là nella penisola arabica certo non è come farla dalle vostre parti in Campania, direi.
No.
Parametri e condizioni molto diverse.
Sì, estreme, completamente differenti, anche appunto lo stesso contesto economico è molto 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 differente. Diciamo anche appunto la soddisfazione di essere scelti per la soluzione tecnologica che risponde poi alle esigenze oggi del mercato da questo punto di vista.
Certo, voi mettete, quindi siete specialisti ovviamente, adesso io l'ho mandata un po' in cacciara come si suol dire, però voi siete specialisti insomma di questo settore e vi occupate di applicazione di nuove tecnologie al settore agricolo. In particolare vi vorrei chiedere dell'intelligenza artificiale che avete portato nel progetto presentato e poi è arrivato in finale appunto negli Emirati Arabi. Di che tipo di uso si fa in campo agricolo dell'intelligenza artificiale?
Ma diciamo è uno dei settori in cui noi crediamo sia diciamo un valore fondamentale da un punto di vista in particolare dell'analisi dei dati. Noi ci occupiamo principalmente di agroclima, cioè di dati agroclimatici, come appunto le piante rispondono alle reazioni del clima. L'intelligenza artificiale qui serve per capire e per adattare appunto questi modelli matematici con i quali facciamo dei calcoli alle evoluzioni della natura. Una ecopianta col passare del tempo può avere una appunto risposta differente al clima, una malattia può evolvere per determinate condizioni climatiche o per evoluzione appunto naturale delle cose e l'intelligenza artificiale impara appunto ed interpreta questi dati, aiutando agricoltori e aziende agricole appunto a produrre meglio.
Quindi l'intelligenza artificiale per voi è un aiuto nella raccolta e analisi dei dati?
Più che nella raccolta, in quella che è l'analisi dei dati e di come questi dati cambiano nel tempo. Quindi questa intelligenza artificiale impara e riadatta quello che è il sistema e i calcoli matematici appunto alle evoluzioni biologiche della natura. Una malattia cambia da ora a 10 anni e l'intelligenza artificiale va appunto a seguire questa evoluzione biologica.
Allora, e poi immagino nel momento in cui si parla di agricoltura, di questi tempi, bisognerà anche parlare di possibili cambiamenti di scenari climatici, per esempio.
Quindi è il motore trainante, diciamo, del nostro lavoro. Quindi il clima cambia.
Vedi come è andato, diciamo, negli anni precedenti e cerchi di prevedere come andrà?
Esattamente. Ed inoltre tutti quelli che sono i modelli matematici che noi appunto sviluppiamo ed utilizziamo cambiano anche a seconda, diciamo, della zona territoriale dove appunto vengono applicati. Qui l'intelligenza artificiale serve appunto a capire e a riadattare quel modello su una zona climatica specifica.
Che in questo caso appunto è la penisola arabica, però voi che adesso avete messo a punto il sistema, diciamo così, lo potete riparametrare per altre località del mondo poi, perché alla fine
già
sarà simile.
Sì, esattamente, già lavoriamo in Italia, in Grecia, appunto nei Paesi Bassi, in Bangladesh, quindi diciamo il sistema ha una sua esperienza internazionale da questo punto di vista e i risultati poi li abbiamo visti.
Ma senta, faccio una domanda brutale da uomo della strada, ma è un sistema costoso?
No, il sistema non è costoso, è un servizio, diciamo, che noi vendiamo e forniamo alle aziende agricole, che non si tratta soltanto di un sistema, ma è un servizio continuo di appunto analisi dei dati e il costo si aggira non è molto carino dirlo, sui 150 euro al mese, quindi voglio dire è un costo sostenibile a seconda delle dimensioni dell'azienda, però l'azienda viene seguita a 360 gradi sui parametri appunto di nutrizione.
Però voi ogni volta, se si tratta magari di aree geografiche simili, ci saranno degli scostamenti da fare non troppo grandi, ma se si tratta di aree geografiche molto diverse, voi ogni volta dovete rincamerare tutti i dati.
No, in realtà diciamo la risposta della pianta cambia a seconda delle condizioni climatiche sicuramente, però diciamo abbiamo una buona banca dati, quindi il riadattamento del sistema non è molto complesso da questo punto di vista.
È molto interessante perché appunto anche esportabile, è un sistema che continua a imparare. Quindi per ora abbiamo visto tutte applicazioni in cui parliamo di machine learning rispetto all'intelligenza artificiale. La nutro con tanti dati e cerco di prevedere cosa succederà. Altre applicazioni possibili nel vostro campo in questo momento?
Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale?
Sì. Per ora siamo principalmente questa, direi, l'uso più comune.
Principalmente clima e principalmente anche quello che è il monitoraggio dei suoli, da questo punto di vista. Quindi andiamo a coprire sia clima che suoli a 360 gradi.
Davide Parisi, grazie ancora per questo collegamento, per
a
averci
voi,
spiegato come avete lavorato nello specifico di questo Food Tech Challenge degli Emirati Arabi, e organizzato appunto anche da Tamkin. Opi Evia, ripeto il nome dell'azienda di Davide Parisi. Viabilità, torniamo tra un istante.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Gioca, gioca, bel bambino, che il tuo babbo ti ha comprato un computerino. E qui dentro quel che serve puoi trovare. Schiaccia un tasto se vuoi vedere il mare.
Ci scrive un ascoltatore ed è molto interessante, quindi lo leggo ad alta voce, che l'Università di Helsinki fa un corso online con l'obiettivo di far conoscere alla popolazione che cos'è e a cosa serve l'intelligenza artificiale, e lo potete trovare, grazie Antonello per avercelo segnalato, su Course Elements of AI.com. Vabbè, comunque magari poi lo mettiamo su Facebook. Finora abbiamo trovato tutta una serie di applicazioni di intelligenza artificiale veloce, come ci aveva detto all'inizio il professor Dovier, cioè machine learning, si impara, si danno dati, la macchina impara, li gestisce e produce il suo risultato. Adesso andiamo un pochino più in là, perché comunque c'è anche un elemento di ragionamento nel tema che affrontiamo adesso. Ovvero parliamo di Aileen, la prima intelligenza artificiale predittiva che produce in autonomia contenuti digitali in lingua italiana. Insomma, realizza il tweet perfetto. Vediamo un po' come fa, ce lo racconta Daniele Chieffi, che è il co-founder di Aileen. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, qui andiamo un pezzettino più in là, no? Perché non c'è solo io ti do i dati e tu mi produci una predizione di futuro. Qui tu mi fai un'analisi macchina e poi dopo mi dai anche un risultato un po' più elaborato in lingua, un tweet per l'appunto. Come funziona? Cosa fa?
Ovviamente il discorso del tweet è un'immagine, è una delle tante cose che Aileen riesce a produrre. Sì, comunque è un passo avanti. Nel senso che oltre all'analisi, l'intelligenza artificiale di Aileen riesce a estrarre senso da grandi quantità di dati, analizzarli, estrarre senso, identificare quelli che possono essere le tendenze e quindi predire quelle che possono essere, parliamo per esempio di social network, le conversazioni che si svilupperanno intorno a un tema, il modo in cui una conversazione si svilupperà intorno a un tema, quindi l'interesse che il pubblico potrà avere intorno a un tema. E sulla base di questo, sulla base del machine learning che ha insegnato alla macchina a scrivere, realizzerà un testo che in qualche modo risponde in maniera efficace ed efficiente alle esigenze necessarie per intercettare questo trend. Ovviamente, questo mi preme sottolinearlo, non stiamo parlando di un testo che sostituisca completamente l'azione umana, perché questo è molto importante ed è una delle cose che ci preme particolarmente sottolineare. Non stiamo parlando di qualcosa che sostituisca l'uomo e che renda automatica il community management sui social o in generale la costruzione dei contenuti digitali. Stiamo parlando di produrre un testo che conterrà tutti gli aspetti tecnico-semantici, quindi tanto per rimanere all'esempio del tweet, le parole chiave, gli hashtag, le menzioni, cioè tutto ciò che è necessario per intercettare e costruire il contenuto efficace, lo darà allo stato del community manager, il quale inserirà da questo punto di vista l'aspetto creativo, l'aspetto attento, umano, e costruirà a questo punto il tutto perfetto, che sarà
che conterrà tutte quelle chiavi che sono state individuate come quelle giuste.
Il risultato di una collaborazione più che efficace fra uomo e macchina. Quindi per questo noi la chiamiamo un'intelligenza artificiale umanamente sostenibile. Umanamente ed eticamente sostenibile.
Certo, dipende da stavo pensando a quei manifesti di Oliviero Toscani, no, che fecero grande scalpore uscendo. Quello resterà sempre, perché quello è un prodotto che non andava a cercare le chiavi, ma voleva essere di rottura, e quello
è un altro
discorso. Ma se uno vuole invece inserirsi in un canale, allora può utilizzare questo strumento.
Esattamente, ed è un'intelligenza artificiale che riesce a lavorare in maniera trasversale su tutte le basi dati complesse, per cui questa è la grande forza. Noi abbiamo utilizzato l'immagine dei social network perché era più diretta, più immediata, ma ne riesce a lavorare su universi di dati complessi di qualsiasi natura, interpretandoli e producendo un output, dice tecnicamente, cioè un risultato concreto, quindi scritto, reale, utilizzabile su varie fasce, cioè su vari ambiti, dall'e-commerce al CRM, piuttosto che su testi complessi, piuttosto che in ambito di ricerche. Cioè, stiamo parlando di un assistente virtuale, in questo caso ovviamente, che però si affianca all'intelligenza umana e lo completa dal punto di vista della creatività, perché ovviamente
e anche della velocità, forse, che viene richiesta di questi tempi, perché penso che sia quello, no? Anche che una persona si può mettere lì a analizzare i trend, ma ci mette molto più tempo e arriva quando il trend è finito.
E questo è fuori di dubbio, nel senso che come dire, un computer, tra le altre cose, un'intelligenza artificiale, tra le altre cose, ha proprio la velocità come capacità di risposta praticamente immediata.
Certo.
Poi da questo punto di vista è sicuramente un aiuto importante per quanti devono dare delle risposte professionalmente valide, ma tempestive dal punto di vista temporale, a dei trend che, come sappiamo benissimo, nascono e muoiono in tempi estremamente brevi.
Esatto. Dunque, quindi mi dica lei, il computer fa questa, diciamo, parola chiave cioccolato. Lui fa, perché c'è bisogno di fare un lancio, qualcosa che riguardi il cioccolato. Questa fa tutta l'analisi che riguarda cioccolato.
Sì.
E viene un elenco di, non viene un testo, non viene una proposta.
Non viene subito un testo, viene un'analisi della mappatura di quelle che sono le conversazioni riguardo il cioccolato, con anche l'identificazione di chi stia parlando di cioccolato e che caratteristiche abbiano queste persone che stanno parlando di cioccolato.
Quindi, che so io, i cinquantenni ne parlano come consolazione,
altri ne parlano
come ricette, che ne so.
Esatto, esattamente. Sulla base di questi dati si costruisce la predizione di un trend, quindi da questo momento in poi quello che diventerà più rilevante è l'aspetto ludico del cioccolato, meglio l'aspetto più divertente, più buono, no? Cioè il fatto di soddisfare di mangiare una leccornia piuttosto che dal punto di vista alimentare, e a quel punto, avendo davanti questa prospettiva dal punto di vista dello sviluppo della conversazione, l'intelligenza artificiale produce il contenuto corretto per intercettare e stare dentro questo trend. Quindi poniamo un tweet, per esempio, che descriva la bontà e le sensazioni piacevoli che dà mangiare il cioccolato. A quel punto, quel prelavorato, diciamo così, questo testo prelavorato, va in mano al social media manager, sempre stando nell'ambito dei social network, il quale potrà metterci il suo tocco di creatività, il suo momento di attenzione, e costruire appunto il tweet perfetto che poi verrà lanciato in rete e otterrà il massimo risultato possibile, cioè l'ingaggio, in questo caso sempre per social network, l'ingaggio della community di riferimento.
Ma lo sapete che in questo modo, non so, adesso potremmo aver avuto un altro presidente degli Stati Uniti se fosse esistito prima?
Sì.
Ci sono vari utilizzi, no, di una cosa di questo genere.
Non c'è dubbio, come ogni strumento, ovviamente.
Quindi voi vi date un codice di...
Noi abbiamo, ovviamente, sì, ma nasce come idea, nasce sulla base di una considerazione profondamente etica. Nel senso che io, non a caso, quando lei mi ha fatto la prima domanda, io ho risposto a un'intelligenza artificiale umanamente ed eticamente sostenibile. Perché l'idea alla base sta nel non... per puntare a sostituire, né tantomeno a manipolare le intelligenze umane, ma a supportarle per fare la scelta più corretta anche e soprattutto per rispondere a quelle che sono le esigenze informative, o se vogliamo da un punto di vista di soddisfazione delle esigenze, la ripetizione del pubblico di riferimento. Per questo ci permette a un'azienda, a un brand, a un'istituzione, a chiunque, di rispondere in maniera efficace a delle esigenze che magari non sono immediatamente intercettabili, ma sono presenti. E questo è un dar valore alla comunità, ed è per questo che noi stiamo ragionando in termini etici, e a monte dello sviluppo di Aylin c'è un ragionamento etico, proprio perché non vogliamo assolutamente porci nell'ottica di dover sostituire o tantomeno utilizzare la forza di calcolo di un'intelligenza artificiale contro l'aspetto umano, bensì a fianco. E
sì, a testimoniare al congresso degli Stati Uniti magari in futuro, come è già capitato ad altri. Certo, invece qui mi rivolgo al comunicatore giornalista. Avevo letto di esperimenti sulla stesura di articoli da parte di macchine che erano passati inosservati al direttore del Guardian, cioè non si era reso conto chi aveva scritto cosa, o meglio, quale dei due pezzi sullo stesso argomento era stato scritto dalla macchina e quale dal giornalista. Lì si parlava ancora di un ambito relativo ai bilanci societari, quindi una cosa molto tecnica dove effettivamente un po' tutti scrivono nella stessa maniera. Non mi risulta che ci siano poi stati esperimenti successivi su altri temi, di cronaca, di attualità. Questo a voi risulta invece, a lei risulta, Daniele?
No, allora diciamo che in linea teorica a noi non risulta una capacità di produzione oggi di testi che siano comparabili alla produzione di un giornalista umano, tra virgolette, che siano quindi indistinguibili da una penna umana. Aylin potrebbe essere in grado, è in grado di elaborare testi complessi, ma rimane sempre il fatto che lo rielabora senza il tocco umano, quindi diciamo che io da giornalista posso dire che Aylin sarebbe preziosissimo per me per costruirmi una sintesi di tutta, diciamo, tutte le informazioni su un dato tema in un testo come dire, che sia leggibile da me, sia comprensibile da me, ma poi quel testo deve diventare la base di un articolo che stendo io, ovviamente.
Sì, come traccia, no? Diciamo così, quindi.
Esattamente, come traccia di lavoro.
Come schema, come si faceva a scuola, lo schema prima del tema.
Sì, esattamente. È un po' quello che i giornalisti fanno sempre, nel senso che se io devo scrivere un pezzo su qualcosa, su un tema, faccio le mie ricerche, sento le mie fonti. In questo caso l'intelligenza artificiale mi aiuterebbe a fare ricerche su fonti aperte, quindi su tutte le fonti che sono accessibili direttamente, in maniera disintermediata, raccoglie le informazioni, me le organizza, ne trae senso, e a quel punto io su quel prelaborato poi costruisco il mio articolo, esattamente, diciamo, automatizzando la fase di ricerca, non certo quella di stesura.
Grazie mille, grazie Daniele Chieffi, buon grazie lavoro con Aylin, buon proseguimento, non sostituiteci troppo che ci divertiamo, insomma, a scrivere dei tweet anche un po' a casaccio, anzi li metteremo apposta con gli errori di ortografia per far capire che sono umani.
Ah no, quello non c'è dubbio, ma Aylin non scriverà mai quale è con la posta.
Vedi, e allora ci differenzieremo grazie all'errore ortografico.
Assolutamente sì, grazie a voi.
Grazie, buon proseguimento alle 9.30, quindi piccola pausa, tra poco.
Si può fare. Si può fare.
In France, a skinny man died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun.
Il segno dei tempi, Sign of the Time, Prince, indimenticato, indimenticabile. Il segno dei tempi è anche l'intelligenza artificiale della quale stiamo parlando oggi e la paura che un po' ingenera l'ultimo messaggio è neanche chi ha inventato il nucleare voleva distruggere Hiroshima. Insomma, questo è un po' il sentiment, o meglio il sentimento che domina quando si parla di queste cose. Però insomma sono cose che si possono affrontare, anzi si devono affrontare, come andiamo ripetendo dall'inizio di questa puntata. C'è chi lo fa in maniera maniera organizzata ormai da diversi anni, Impact School si chiama, che è un'organizzazione che ha l'obiettivo di creare più consapevolezza sugli impatti delle tecnologie emergenti nella società e portare una riflessione più strutturata sul futuro, soprattutto tra i ragazzi, ragazzi con i quali tra non molto discuterà di etica dell'intelligenza artificiale. Allora noi abbiamo voluto un po' anticipare la discussione di questa settimana con Andrea Dusi, buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Fondatore di Impact School, appunto. Quindi voi siete partiti ormai da qualche anno, 4 anni, avevate insomma ben colto questa preoccupazione in giro, che serpeggia rispetto all'intelligenza artificiale, ma in generale alle nuove tecnologie.
Proprio così, di fatto cominciamo a sentire sempre di più parlare di queste tematiche e vedere gli effetti, come abbiamo sentito precedentemente con gli altri ospiti, però se ne discute ancora molto poco. Le tecnologie emergenti sono quelle che hanno un effetto potenzialmente enorme nella vita di tutti i giorni, già oggi lo ha e sempre di più lo avranno nel futuro, però se ne discute ancora poco.
E se ne discute poco, però ci si preoccupa tanto. Adesso vedevo un altro messaggio: il sistema di ridistribuzione della ricchezza, quale sarà? Beh, se ci preoccupiamo del portafoglio, preoccupiamoci degli strumenti che sono in giro, no? Quindi non dobbiamo arrivare quando il portafoglio ormai è vuoto e il lavoro non c'è più.
Ma yeah, proprio sul tema dell'intelligenza artificiale è proprio questo. Spesso si parla di etica, no? Di intelligenza artificiale, però non è la macchina che deve avere l'etica, perché l'etica è un tema umano.
Anzi, è pieno, quindi, no? È evidente che non ce l'ha l'etica, non gliela puoi insegnare neanche con il miglior machine learning, credo.
Esattamente, non si può nemmeno dire che la tecnologia sia neutra, come spesso si sente dire, perché è il modo in cui la tecnologia viene disegnata, di fatto, e monitorata, che consente poi un utilizzo più o meno etico della stessa. Infatti noi diciamo sempre che ci devono essere 3 aspetti quando si identifica una nuova tecnologia o quando si ragiona nel programmare, per esempio, l'intelligenza artificiale. L'altro è prevenire gli effetti negativi diretti che questa tecnologia può avere, ossia bisogna evitare che questa tecnologia possa essere utilizzata in modo non positivo. Il secondo aspetto, che anche questo è importante, è quello di un continuo monitoraggio, anche per prevenire effetti negativi non voluti, non diretti, quelli che sono chiamati anche gli effetti collaterali, che si possono evitare facendo le domande giuste nel momento in cui disegno la tecnologia. Faccio però un esempio: quando si crea una nuova medicina, questa medicina viene monitorata nel tempo, però una volta che
non mi parli di medicine e di vaccini.
Una medicina in generale, una volta che viene certificata, non ha la necessità di essere certificata ogni anno, però gli effetti collaterali ovviamente sono monitorati, perché nell'utilizzo poi di milioni di persone si possono definire e individuare effetti ulteriori collaterali. Ma nel campo dell'intelligenza artificiale, proprio perché utilizza dati che noi forniamo e che sono dati storici, ecco che si possono identificare delle problematiche, perché ci sono i cosiddetti bias o pregiudizi legati alla storia con cui questi dati sono stati nel tempo creati. Un esempio molto pratico: se noi facciamo su Google, che ovviamente utilizza per definizione intelligenza artificiale, facciamo una ricerca per immagini inserendo la parola manager, voi troverete che nei primi 100 risultati ci sono solo 3 o 4 immagini di donne, e probabilmente, se utilizziamo un motore di ricerca italiano, nessuna persona di colore. E questo è ovviamente uno di quei pregiudizi che si diceva precedentemente, che devono essere ovviamente gestiti, perché l'intelligenza artificiale non solo non è etica, ma nell'ambito dell'analisi che fa non ha il buon senso, che è una caratteristica tipica dell'essere umano. E quindi
abbiamo ancora qualche vantaggio: sappiamo scrivere i tweet, facciamo gli errori di ortografia, abbiamo il buon senso, qualcosa c'è. Prego, scusi se l'ho interrotto.
No, ma è corretto, perché il tema di continuare a monitorare di fatto serve sia per evitare una distopia che può portarci l'intelligenza artificiale, ma può servire anche a ridurre quelle che possono essere, per esempio, delle disuguaglianze sociali. Io faccio sempre l'esempio degli effetti positivi che, ad esempio, hanno le nuove app che consentono un accesso più democratico alla salute, o quello di avere una diagnosi di alta qualità anche, per esempio, in località remote, non solo, pensiamo anche alle app che utilizzano l'intelligenza artificiale nell'ambito dell'educazione, che consentono di seguire in modo più personalizzato le persone che hanno bisogni speciali e che quindi possono essere educati, supportati nel loro processo di apprendimento in un modo straordinario, che fino a pochi anni fa non era pensabile.
Dunque, io vorrei portarla adesso a questo incontro che farete giovedì 26, in particolare l'etica dell'intelligenza artificiale o etica umana, voce ai ragazzi. Intanto mi piacerebbe capire, è stata una richiesta che è arrivata dalle scuole, dai ragazzi con cui lavorate, che sono anche ragazzi cioè di età universitaria, quindi non bambini, o viceversa siete voi che state proponendo questo tema?
Ma la nostra organizzazione nasce proprio con l'obiettivo di portare, come dicevi tu, la discussione su queste tematiche, come già avviene in alcuni paesi, ad esempio la Finlandia, la materia futuro e tecnologie è insegnata dalla prima elementare. In Italia, ormai da quasi 200 anni, il sistema educativo è diviso tra materie scientifiche e materie umanistiche, ed è un problema, ovviamente figlia della rivoluzione industriale. Noi con questi momenti di discussione con i ragazzi proviamo a unire i due ambiti, ossia la parte scientifica con quella umanistica ed etica, che sono due aspetti che devono andare di pari passo, come abbiamo detto. E noi di fatto da 2016 portiamo nelle scuole, anche attraverso un protocollo di intesa che abbiamo con il MIUR e nelle università, proprio questa discussione con i ragazzi, che di fatto porta solitamente dei risultati straordinari. Noi facciamo centinaia e centinaia di eventi, adesso virtuali, fino a febbraio erano fisici, nelle scuole e nelle università, e i risultati che se ne hanno sono straordinari, perché di fatto non ci sono mai le possibilità ad oggi di parlare in modo aperto di queste tematiche. Soprattutto accende sempre delle lampadine. Uno dei grandi dilemmi quando si parla per esempio di queste tematiche sono le auto a guida autonome. Probabilmente fra 10-15 anni andremo tutti su un'auto a guida autonoma. Il grande dilemma che ha portato avanti l'MIT è il dilemma morale, per cui cosa succede un domani quando l'auto dovrà scegliere tra investire un bambino
che è famoso questo dilemma, certo, salvo il bambino o il passeggero.
Ma la domanda non è tanto chi salvo, ma chi sta decidendo oggi, qual è la scelta che oggi stanno facendo e chi la sta facendo. E per noi è importantissimo portare la discussione non solo tra i programmatori o tra gli amministratori delegati di queste società, ma portarlo dalla base. Il nostro è un approccio bottom up, parte dai ragazzi per arrivare poi nelle famiglie e di conseguenza nella società.
È molto bello anche il panel che avete scelto, che adesso vado a rileggere, perché è molto vario, proprio per dare l'idea di quanto questi temi debbano incrociarsi, insomma. Quindi c'è esperti di intelligenza artificiale, c'è IBM per esempio, ma c'è anche un professore di economia politica, un consulente del governo, un docente di teologia, Don Luca Peron. Quindi c'è veramente si spazia, perché sono temi trasversali, un po' come tutti i temi etici alla fine. Quindi è bello che voi presentiate questa casistica in maniera così ampia ai ragazzi, che interagiscono, immagino, visto il tipo di scuola che avete in mente. Non credo siano lì a subire la lezione dall'alto al basso.
Corretto, è proprio questo la logica, quella di dare degli spunti di riflessione, ma poi fare lavorare i ragazzi in gruppi per riuscire attraverso giochi, attraverso discussione appunto, ad affrontare da diversi punti di vista questi grandi dilemmi etici che ad oggi non sono ancora affrontati in modo ampio e diffuso come dovrebbero essere.
Davvero, io vi auguro di fare un grande lavoro con loro, perché è fondamentale anche per ridurre le disuguaglianze in futuro. Cioè, partire ben solidi vuol dire anche avere un futuro più aperto, più capace di cogliere l'attimo, immagino.
Ma la cosa più bella che noi abbiamo identificato con queste centinaia di attività con i ragazzi è quanto aumenti la speranza nel futuro. Che poi è quello che noi cerchiamo di fare, nel senso, il nostro nome deriva proprio da questo: gli impatti, se li conosci, sono positivi, Impact School. Ed è proprio il grande messaggio, quello che ci fa stare la mattina con fiducia, perché quando i ragazzi sanno che il futuro non solo si può leggere, ma si può anche scrivere, e di fatto si porta veramente la politica con la P maiuscola all'interno di questi ragazzi.
mi sono autocensurata spegnendo il microfono. Volevo semplicemente aggiungere che un ragazzo, insomma, che è abituato anche a far domande e a riflettere, è sicuramente un miglior cittadino nel futuro. Magari un po' fastidiosetto può essere, no? Perché fa tante domande, però sicuramente un miglior cittadino. A me vengono in mente tante volte queste riunioni che avevo seguito a Bruxelles o nelle istituzioni europee, dove i nostri studenti non abituati a fare domande stavano sempre zitti di fronte ad altri invece studenti del più tipicamente di paesi anglosassoni o comunque del nord Europa, capaci di interagire, di argomentare. Ecco, è fondamentale invece questo, perché se aspetti sempre di essere indirizzato, poi il futuro te lo costruisce qualcun altro. Ecco, questo mi sembra che possa essere anche un po' una chiosa a tutto il discorso che abbiamo fatto. Andrea Dusi, grazie molte davvero.
Grazie a voi, grazie anche per parlare di questi temi.
Fondatore di Impact School, trovate tutto su internet. School non è scritto con CH, lo dico perché è una cosa un po' particolare, è scritto SCOOL. Abbiamo la viabilità a tra poco, perché per governare bisogna anche fare delle leggi, di questo andiamo a parlare.
Si può fare. Si può fare.
Corre l'anno 2030 e mi ritrovo che di anni quasi ne ho 60. Il mio pizzetto è grigio ed i capelli sono senza. E Ambra è il primo presidente donna. Il cielo quasi non si vede più. Si esce con la maschera antigas. Sull'autobus c'è la business class. E per entrare in chiesa, ci vuole il pass. Ormai si parla solo tra.
Allora il futuro avanza a grandi passi, oppure ci viene incontro, oppure noi ci andiamo verso il futuro a grandi passi, ma lo dobbiamo anche un po' governare, come dicevamo, questo futuro. Per parlare di questo tema abbiamo in collegamento Gian Giacomo Livi, che è partner di Dentons, lo studio legale internazionale nella sede di Milano. In particolare lui guida la divisione TMT. Per cosa sta? Technology, Media, Telecommunications, e quindi proprio uno specialista. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ha fatto anche parte, tra l'altro, della commissione istituita presso il MISE, no? Sulla intelligenza artificiale, quindi si è trovato proprio nell'ambito del Ministero, laddove si deve ragionare su questi temi. La commissione adesso ha finito i suoi lavori, vero?
Sì, la commissione ha finito i suoi lavori ed ha prodotto un report. Si trattava di una commissione indipendente di 30 esperti. Peraltro il report è stato poi sottoposto a consultazione pubblica e devo dire c'è stato anche uno studio di un istituto americano che ha valutato i piani strategici a livello mondiale e ha ritenuto la strategia italiana la più completa.
La
quindi,
strategia italiana per cosa?
Allora, con riferimento all'intelligenza artificiale, ovvero è una strategia molto ampia che ricopre sostanzialmente un po' tutto, rientra nel quadro delle attività anche dell'Unione Europea, per cui nell'ambito dell'Unione Europea ci si è posti delle domande rispetto a come governare questo cambiamento e si è suggerito a tutti gli Stati membri di procedere con un disegno strategico. Per farlo ciascuno governo ha richiesto a delle commissioni e degli esperti di dare dei suggerimenti, poi ovviamente spetterà a
ciascun... Vabbè, abbiamo un buon piano, ma bisogna metterlo giù però.
Esatto,
tradurlo.
Esatto, tutte le idee in linea di principio sono belle, ma ogni strategia vale nella misura in cui viene messa in pratica, quindi questo ovviamente è il punto fondamentale, e questo è effettivamente un momento di grandissimo cambiamento in cui le decisioni che verranno prese in questi anni determineranno molto del futuro anche più lontano. È proprio un stiamo vivendo un cambiamento epocale.
Ma che decisioni dobbiamo prendere però? Che decisioni avete discusso appunto in questa commissione? Cioè parliamo di normative, parliamo di limiti, di protezione di dati, di cosa avete parlato?
Allora, nell'ambito di questa commissione si è parlato in realtà di tante cose e ci si è anche divisi in sottogruppi, ciascuno anche per la propria competenza, quindi da come stimolare la conoscenza dell'intelligenza artificiale nelle scuole, anche dalle cose più, uno vorrebbe anche considerarle più piccole, quando anche dell'organizzazione di challenge nelle scuole, alla riprogettazione dei corsi di laurea, sino anche a suggerimenti in ambito normativo, diciamo quello un po' più il mio ambito, ma sino anche ad esempio a misure per rafforzare lo sviluppo consapevole dell'intelligenza artificiale, creando anche delle partnership ad esempio tra pubblico e privato, perché noi sappiamo che, noi parliamo tutti di intelligenza artificiale, è diciamo anche un termine molto di moda, però questa intelligenza artificiale richiede investimenti e in Italia si deve essere anche particolarmente creativi, perché rispetto ad altri colossi, vedasi gli Stati Uniti, vedasi la Cina, in Italia si hanno meno risorse. Quindi, anzi, se devo dire un elemento positivo dei lavori della Commissione, è anche quello di partire dal presupposto che da soli non si riesce a far nulla. La strategia italiana va necessariamente quadrata nell'ambito europeo, solo così si può creare una massa critica che può competere nel mercato globale, mercato che sarà sempre più interconnesso. Ecco, direi questo è un punto di partenza fondamentale, tra l'altro nel momento in cui politicamente i governi anche in Italia tendevano ad un isolamento, quindi questo è già dal mio punto di vista un indirizzo molto, molto importante.
Quindi sì, certo, uniti un po' più, sia un po' più potenti in tutti i sensi, si costituiranno presumibilmente in futuro dei grossi blocchi con alcuni un po' più affini, altri un po' più di contrasto, però dovremo condividere, immagino, alcuni principi. Forse dovremmo arrivare fino alle Nazioni Unite per la condivisione di certi principi, non so come la vede lei.
Sì, allora assolutamente sì, perché allora innanzitutto si sono già costituiti dei blocchi, ma se vediamo anche l'attuale mondo digitale, quando c'è stato il primo momento diciamo così disruptive con l'avvento di internet, alcuni paesi hanno saputo cogliere le opportunità, vedersi soprattutto gli Stati Uniti e l'ecosistema che si è creato nella Silicon Valley, questo anche grazie a delle regole più favorevoli. In Europa noi abbiamo una tradizione di tutela dei diritti dell'uomo molto elevata. Questo in alcune ipotesi ha portato delle norme stringenti che hanno creato quasi una disincentivazione avversa, ovvero certi modelli di business si sono affermati altrove piuttosto che in Europa. Ora, con questa nuova opportunità dell'intelligenza artificiale, si vuole, diciamo così, creare delle regole comuni per tutti e invertire questo trend, quindi riportare in Europa determinate opportunità pur nel rispetto di quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo. E certamente però ci vuole una condivisione, perché inevitabilmente quello che si farà in Cina, si farà negli Stati Uniti, in Israele, in India, avrà comunque un impatto anche in Europa, e quindi saranno necessarie delle regole comuni legate, e ne ho già sentito parlare nell'ambito del programma, legate innanzitutto alla trasparenza, perché certo, io devo sapere se mi sto confrontando con un sistema intelligente, se il tweet è di una persona umana o è scritto da un algoritmo. Io devo sapere come è stato programmato questo algoritmo. e soprattutto quali dati sono stati ad un algoritmo,
precisamente
dati ad un sistema. Perché
mi perdoni se la interrompo, ma devo assolutamente dare la linea al giornale radio, però siamo riusciti a mettere alcuni paletti e punti fissi e quindi ringrazio l'avvocato Gian Giacomo Olivi, partner a Dentons. Ringrazio anche Edoardo Lavezzari in redazione, Michele Michelazzo l'autore, Pietro Lacorte in regia oggi. Ci ritroviamo a tutti appuntamento domani mattina alle 8:30.